Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È il 28 dicembre 2007, venerdì, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Roberto Bellino oggi alla parte tecnica e ci sono Luciana Fantini ed Eva Rohrmann in regia, Fabio Colagrande al microfono. Oggi la nostra trasmissione è dedicata soprattutto in gran parte al fatto drammatico che le agenzie hanno battuto ieri pomeriggio, l'uccisione di Benazir Bhutto in Pakistan, paese asiatico sotto shock dopo la morte dell'ex premier. In tutto il paese si sono avuti violenti scontri che hanno causato decine di vittime. Le autorità governative hanno confermato le elezioni per l'8 gennaio prossimo, le elezioni parlamentari alla vigilia delle quali è avvenuto questo drammatico fatto di sangue. Questa mattina i funerali di Benazir Bhutto in un clima di tensione senza precedenti, la polizia ha sparato sulla folla, diversi i feriti. L'azione terroristica che ha portato alla morte della signora Bhutto e a quella di altre 30 persone è stata rivendicata da Al-Qaeda proprio contro l'organizzazione di Bin Laden, punta il dito il presidente pakistano Musharraf ed è unanime la condanna della comunità internazionale per questa uccisione. Secondo la comunità internazionale la morte dell'ex premier di Islamabad rappresenta un durissimo colpo al processo democratico del Pakistan. Di una vera battuta d'arresto ha parlato anche il vescovo di Islamabad Rawalpindi, Monsignor Lobo, intervistato proprio dalla Radio Vaticana. Ma noi siamo in collegamento con la redazione di Asia News, l'agenzia di informazione del PIME specializzata sulla società, la cultura e le religioni del continente asiatico, e saluto il direttore, padre Bernardo Cervellera. Padre Bernardo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Ecco, voi subito da ieri avete informato ovviamente anche su questo fatto e raccontate proprio oggi sul vostro sito www.asianews.it come non si sia fermata dopo l'uccisione della Bhutto la violenza dei suoi sostenitori e anche dai simpatizzanti del Partito Popolare, violenza contro gli agenti di polizia, contro gli edifici governativi, molti pakistani infatti, e questo è un ulteriore fatto come dire che rende drammatica la situazione, ritengono l'ex generale Musharraf, l'attuale presidente, il colpevole dell'attentato suicida avvenuto ieri nella cittadina alle porte di Islamabad, Rawalpindi appunto.
Sì, in effetti secondo i nostri corrispondenti c'è una grande responsabilità di Musharraf e degli apparati di sicurezza, perché non si riesce a capire come mai Rawalpindi, che è una città all'80% costituita da militari dell'esercito e la base del centro nazionale dell'esercito, come sia possibile appunto che avvengano così facilmente questi attentati, insomma, che in qualche modo sembrano quasi andare giusto al segno verso una persona che metteva un po' in ombra la personalità di Musharraf e legava un po' le mani a questo generale che appunto vuole rimanere sia presidente sia capo dell'esercito in questa situazione molto tesa, in cui oltretutto c'è sempre la pressione dei talebani e di Al-Qaeda dal nord-ovest e con i quali Musharraf insomma cerca in qualche modo di trovare un modus vivendi, ecco. Quindi ci sono delle ombre che effettivamente andrebbero chiarite.
Figlia del deposto primo ministro pakistano Zulfikar Ali Bhutto, Benazir era nata a Karachi il 21 giugno del 53, a 35 anni era stata eletta premier del Pakistan, era stata la prima donna capo di governo in un paese musulmano nell'era moderna. Ecco, cosa rappresentava questa figura per il paese, ma possiamo dire per il paese pakistano, ma possiamo dire per l'Asia in generale?
Ah, io ho incontrato Benazir Bhutto nel 95 alla conferenza internazionale dell'ONU sulla donna e effettivamente questa signora molto bella e molto elegante e una donna islamica, musulmana, era l'immagine della possibilità di un Islam moderato, di un Islam moderno, di un Islam aperto alla modernità. Non dimentichiamo che Benazir Bhutto è stata a scuola proprio di cristiani, di una scuola cristiana, per maturare nella sua vita. Nel mondo islamico sono stati proprio i cristiani che hanno aperto l'educazione alle donne, che altrimenti sarebbe stata loro proibita. E Benazir Bhutto era un po', diciamo così, un messaggio sia di modernità sia di possibilità di dialogo, sebbene dobbiamo dire che quando lei era primo ministro, insomma, per quanto riguarda la libertà di religione, non è stato il Pakistan, non ha brillato per libertà di religione e i cristiani hanno subito sempre le solite leggi e regolamentazioni che ci sono in Pakistan sulle hudud, sui particolari violenze nell'adulterio, per quanto riguarda il ripudio della donna, eccetera, eccetera.
Ecco, abbiamo visto che le decisioni prese proprio dal governo pakistano nelle ultime ore dicono che le elezioni si svolgeranno nonostante tutto. Abbiamo visto anche la situazione difficile in cui si trova Musharraf dopo questo delitto. Cervellera, come vede il futuro politico del Pakistan a questo punto?
Noi di Asia News lo vediamo abbastanza un futuro triste, soprattutto probabilmente un futuro sempre più determinato da Musharraf, perché in pratica non essendoci più una leader come Bhutto per il Partito Popolare, in fondo non ci sono altri candidati significativi. Nawaz Sharif, che sta cercando anche lui di trovare uno spazio all'interno del Pakistan, non penso riesca a convogliare e coagulare molti, molti consensi, perché è conosciuto come un fondamentalista spinto e quindi la popolazione, soprattutto la popolazione moderata, si trova ormai senza un leader e quindi il Pakistan rischia di scivolare verso una dittatura sempre più forte e verso fondamentalismo islamico sempre più forte.
Padre Cervellera, questo delitto, questo fatto di sangue arriva pochi giorni dopo la festa del Natale cristiano. Nel messaggio, la mattina del 25 dicembre, il messaggio alla città e al mondo, il Papa aveva voluto proprio ricordare come il bambino Gesù deve portare sollievo a chi è nella prova, aveva citato delle terre martoriate dove rimbomba il fragore delle armi, aveva citato proprio il Pakistan assieme all'Afghanistan e allo Sri Lanka per restare in Asia. Ecco, voi che avete sott'occhio la realtà difficile, multiforme, geopolitica della religione in Asia in questo momento storico, ecco, cosa ha rappresentato questo Natale 2007?
Beh, il Natale è sempre una celebrazione della speranza, ma una speranza non appunto fondata semplicemente su un ottimismo roseo, sul futuro, ma senza nessuna base nell'oggi. La speranza cristiana è la speranza basata sul fatto che in ogni caso Dio c'è e Dio è vicino a tutti i cristiani che soffrono. Per questo anche in Pakistan ci sono state le celebrazioni del Natale, in Sri Lanka, in Vietnam, in Cina. Tutto questo proprio per rafforza in qualche modo la vita e il coraggio di questi cristiani che devono andare sempre controcorrente in un mondo islamico, in un mondo che li emargina, controcorrente in un mondo ateo, in un mondo che è interessato soltanto all'economia e al profitto.
Grazie davvero a Padre Bernardo Cervellera e buon lavoro a Asia News.
Grazie a voi.
E siete sulla Radio Vaticana in diretta, eravamo con il direttore di Asia News, l'agenzia di informazione del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere, che è specializzata sulla società, la cultura, le religioni nel continente asiatico, www.asianews.it. Ovviamente in primo piano l'uccisione di Benazir Bhutto ieri in Pakistan e le drammatiche conseguenze di questo delitto avvenuto alla vigilia delle elezioni parlamentari, l'uccisione del capo dell'opposizione, dell'ex premier Benazir Bhutto. Ma noi continuiamo a approfondire la realtà del Pakistan con un giornalista e scrittore che conosce da vicino questo paese, ha compiuto diversi viaggi, ha scritto diversi libri anche dedicati alla realtà pakistana. Parliamo di Michele Zanzucchi, capo redattore del quindicinale del Movimento dei Focolari Città Nuova. Proprio a Zanzucchi abbiamo chiesto un commento sull'uccisione di Benazir Bhutto. Ascoltiamo.
Guardando le immagini dell'assassinio di Benazir Bhutto, delle reazioni spesso scomposte della gente, delle violenze che sono seguite, mi sono venute in mente due riflessioni. Uno, da una parte, che proprio da quelle parti dove è stata ammazzata la Benazir Bhutto, Poco più a nord, nella cosiddetta Alta Valle dell'Indo, c'è stata la culla delle civiltà, dicono anche che l'Eden fosse lì. E dall'altra mi è venuta un'altra riflessione sul fatto che questo paese è un paese giovanissimo ancora, nato dalla scissione dall'India, un popolo giovane, pieno di risorse. E mi sono detto che noi avremo una sorpresa di nuovo dal Pakistan. Il Pakistan risorgerà dalle sue ceneri, risorgerà dalle difficoltà che stanno attraversando. Ha delle capacità di rialzarsi di cui noi forse europei, paesi diciamo con una forte tradizione democratica, una forte tradizione di rispetto dei diritti umani, forse non ci immaginiamo. Io penso che si debba guardare al Pakistan, nonostante la gravità della situazione, nonostante siano necessarie misure di polizia nazionale e internazionali, dobbiamo guardare con fiducia e penso che il Pakistan avrà le risorse per risorgere.
Questo paese è considerato in qualche modo la culla del terrorismo di matrice islamica. Questi fatti sembrano confermare quasi una leadership politica del terrore nel paese. Ecco, qual è la sua impressione?
Certamente non si può dire che il Pakistan sia la culla del terrorismo, ma certamente nella zona tra Pakistan e Afghanistan, in particolare nelle zone tribali, in questo momento ci sono i centri terroristici più pericolosi esistenti al mondo. Come mai si è arrivati a questa situazione? Non bisogna dimenticare non solo che il Pakistan è giovane, che quindi ha sempre avuto una conflittualità latente con la vicina India e anche con lo stesso, con certe altre tribù della zona nord del Pakistan, ma che l'Afghanistan stesso è sconvolto da guerre diciamo da tempo immemorabile. Se solo pensiamo a quello che è stata la dominazione russa in Afghanistan, poi il dominio dei talebani e così via, capiamo che si possano essere create delle sacche anche estese con zone tribali al confine tra i due paesi, nei quali il terrorismo cresce e è cresciuto e cresce ancora. In questo senso uno dei principali problemi del Pakistan è il problema educativo, cioè bisogna togliere l'acqua nella quale vivono questi terroristi, e l'acqua è soprattutto il sistema educativo, spesso delegato a queste madrasse fondamentaliste o radicali, in cui non si insegna praticamente nulla salvo l'odio e salvo un Islam contestato da chi, dagli osservatori più attenti dell'Islam, dalle persone più attente. Ecco. Quindi penso che questa sia una sfida reale, non penso che possa essere risolto solo con vie militari, è una grande azione umanista che deve essere fatta per risanare, per togliere, prosciugare l'acqua nel quale vivono i terroristi.
Ci sono, Zanzucchi, degli incontri che lei ha fatto in Pakistan con persone, testimoni che in qualche modo dimostrano come la popolazione si opponga a questa logica del terrore?
Guardi, ho conosciuto nei miei viaggi da quelle parti, a Rawalpindi, nella strada verso il Khyber Pass che va verso l'Afghanistan, un ex mujahideen che aveva combattuto in particolare contro i russi e che poi di fronte ad una profonda crisi esistenziale nel campo profughi si era dato all'insegnamento ed ora è uno dei massimi di coloro che stanno gestendo l'educazione nei campi profughi tra Rawalpindi e l'Afghanistan. Ebbene, questa persona mi ha raccontato la sua storia nei dettagli, commovente nel vedere la grandezza della sua umanità, di una persona nata in un contesto di quasi totale analfabetismo, che è riuscito a diventare uno dei principali fautori di un progresso culturale delle popolazioni musulmane della regione. Ecco, esempi come questi ce ne sono tanti.
Per rifarsi al titolo di un suo libro, Zanzucchi, anche in Pakistan c'è quell'Islam che non fa paura?
Certamente, io bisogna spazzare la televisione. Ha questo grande problema che ingrandisce un dettaglio e quel dettaglio diventa universale. No, il Pakistan nella stragrande maggioranza è formato da gente sana, da gente di una generosità straordinaria. Io ho incontrato varie volte per scrivere un libro Idi Abdul Sattar, che spero che sia fatto premio Nobel tra poco, un personaggio che da solo è riuscito a mettere assieme il sistema sanitario pakistano, con una generosità quasi analfabeta com'è, con una generosità straordinaria. I suoi volontari, le sue ambulanze, i suoi ospedali, i suoi orfanotrofi sono un modello nella regione. Ecco, io spero che al Pakistan si guardi anche come al popolo dei puri, a questo popolo, il Pakistan vuol dire proprio popolo dei puri, terra dei puri. Ecco, bisogna guardare credendo che questa gente avrà delle risorse sufficienti per uscirne e anche per favorire una crescita della democrazia, non dico una democrazia all'europea, ma certamente una democrazia adatta al paese.
I passi avanti fatti recentemente nel dialogo tra cristiani e musulmani sono alla lunga la strategia di dialogo che può davvero opporsi al terrorismo di matrice religiosa nell'Islam?
Convinto di questo, e la storia penso lo dica, anche se dialogare non vuol dire non avere una forte identità, non vuol dire non prendere da parte degli stati delle misure di polizia necessarie, questo è evidente. In questo momento la lotta al terrorismo deve essere fatta anche con degli strumenti prettamente politici. Ma lo ripeto, sono problemi che nascono decenni, secoli fa. Il colonialismo ha ancora una sua influenza nella regione e così tutte le guerre che ci sono state e con le varie dominazioni di questi ultimi decenni. Quindi il dialogo, sia politico, sia culturale, sia religioso, è certamente quell'elemento che potrà portare a una soluzione del problema terroristico, ma questo, ripeto, è un progetto a lungo termine.
Ed era il commento di Michele Zanzucchi, giornalista, scrittore e caporedattore del quindicinale del Movimento dei Focolari Città Nuova. Con Michele Zanzucchi abbiamo commentato quanto sta accadendo in queste ore in Pakistan dopo l'uccisione di Benazir Bhutto. Una notizia tragica, terribile. Partecipiamo al dolore della popolazione pakistana. Con queste parole ieri sera padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa vaticana, ha commentato l'uccisione dell'ex premier pakistano. L'attentato, ha aggiunto, mostra quanto sia estremamente difficile pacificare una nazione tanto travagliata dalla violenza. In questo modo si allontana la pace. Questa mattina sul quotidiano Avvenire anche le dichiarazioni di Yaz Hamad, giornalista e presidente dell'Associazione Pakistani in Italia. Con l'assassinio di Benazir Bhutto in Pakistan è morta la democrazia, è morta la speranza. Siamo davanti a un'uccisione programmata. Tutti sapevano che avrebbe vinto facilmente le elezioni previste per l'8 gennaio e che nuovi scenari politico-sociali si sarebbero aperti per il paese. Ora invece il Pakistan rischia di disintegrarsi in una guerra civile. Dunque parole in qualche modo che chiuderebbero le porte alla speranza. Abbiamo sentito invece come Michele Zanzucchi, conoscitore della popolazione pakistana, come reporter, giornalista e italiano, esprimeva invece l'auspicio che davvero il paese possa risollevarsi da questo, come da altri momenti precedenti molto difficili nella storia di questo paese dei puri, di questo giovane paese asiatico. Noi ci fermiamo qui, la nostra puntata di oggi è dedicata all'uccisione di Benazir Bhutto. Grazie a padre Cervellera e a Michele Zanzucchi che sono stati i nostri ospiti. Un saluto anche a Luciana Fantini e Defa Rorman in regia, a Giuseppe Moriello e Roberto Bellino in console. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.